Oggi vogliamo leggere un po' di versi insieme, così andiamo avanti. Amen. Quindi abbiamo concluso la prima parte, il primo punto dei segni caratteristici, ok? Abbiamo parlato quindi dell'amore. C'è qualcuno che vuole fare un brevissimo riepilogo sul primo punto? L'amore, abbiamo parlato quindi dei segni caratteristici, ora stasera parleremo della fedeltà, che è il secondo punto di questo studio. C'è qualcuno che vuole fare un riepilogo, se no andiamo avanti. Anche guardando le vostre appunti, certo, perché poi noi non è che passiamo per essere interrogati, ma per ripetere, perché noi abbiamo bisogno di ricordare, la memoria si sa che viene meno tante volte. Va bene, allora se no andiamo avanti, dai. Faccio io, vi leggo una piccola conclusione e poi io questo studio vi darò un fogliettino con alcuni punti che abbiamo letto, alcuni passi. Quindi allora noi chiudiamo questo oggi con la carità o l'amore, e quest'amore abbiamo visto che rappresenta la grazia di Cristo, quindi come sottotitolo carità uguale grazia di Cristo. Amen. Perché grazia di Cristo? Perché la parola grazia vuol dire favore, dono immeritato. Quindi questo amore l'abbiamo visto che non potevamo produrlo con le nostre forze, non è un sentimento che noi possiamo esprimere senza che il Dio ci aiuti, senza che Dio ci sostenga in questo amore soprannaturale. È vero che partiamo dal comandamento, perché amatevi gli uni gli altri, noi dobbiamo amarci come sappiamo, non prendere scuse, non perché io non possa amare come Dio vuole, non amo, no, perché l'amore è un comandamento, ma se è un comandamento è qualcosa che noi possiamo fare, ok? Il Dio non ci dà un comandamento che non possiamo mettere in pratica, quindi quell'amore che noi dobbiamo mettere in atto è quell'amore di cui siamo capaci, perché poi usando quell'amore, muovendoci in quell'amore, il Signore viene col suo dono, con la sua grazia, con quell'amore soprannaturale, ci rende atti a esprimerlo con tanti gesti. E lì noi diciamo, quando qualcuno si meraviglia, ma io non c'entro niente, è vero? Quanto amore ha io? Ma io non ho, eppure lo vedono. Allora è bello, un altro ti lodi, non le tue labbra, dice scritto nei proverbi, un altro ti lodi, non le tue labbra. Invece molte volte noi facciamo una piccola cosa e vorremmo subito essere notati, subito essere apprezzati, invece no, perché quando noi mettiamo in atto le cose superiori, veramente quelle di valore, noi saremo osservati, anche lodati, ma è qualcosa che gli altri notano, non da noi stessi, come sono bravo, come amo, come sono bello, no, ma gli altri. Questo perché? Perché noi siamo consapevoli che Dio ha fatto qualcosa, che Dio si è usato di noi, che Dio ha fatto qualcosa per cui io veramente non c'entriamo niente. E questa sensazione è bella quando tu veramente porti un frutto, esprimi qualcosa di spirituale, e quello ha un valore se da Dio davvero tu capisci che non c'entri niente, che non c'entri niente. Ecco perché è la grazia, il dono di Cristo, cioè questo Dio fa gratis per noi, quindi umanamente parlando, infatti siamo capaci solo di esprimere l'amore fileo, invece l'amore agape è spirituale, e questo amore ci commuove perché scopriamo che esso non si fonda su ciò che sentiamo, ma su ciò che Egli è. Ok, quindi l'amore di Dio, questo amore che noi vediamo, sentiamo, scambiamo, comprendiamo che si fonda non su quello che è in noi, ma su quello che Egli è. È la stessa natura di Dio in noi. Perché quando noi parliamo di Dio sappiamo che uno dei grandi attributi di Dio è amore. Amen. Quindi, se Dio è amore, Dio è in noi, quando noi manifestiamo l'amore di Dio, noi stiamo manifestando qualcosa che non siamo noi, che non è in noi e che non dipende da quello che sentiamo, ma da quello che Egli è. Ora, qual è, dovrebbe essere almeno per me, è stato così. Io questo studio non l'ho fatto per, come dire, con mentalità accademica, ma sulla mia esperienza. Ora, sulla mia esperienza, cosa è successo? Spero e prego che possiate essere d'accordo e condividerla. Che questo amore di Dio, immeritato, questa grazia, questo favore, questo dono gratuito, no? Ha prodotto in me un sentimento, cioè il desiderio di essere fedele. Amen. Quindi è l'amore di Dio che mi porta, mi spinge a voler essere fedele. Amen. È l'amore che mi spinge a voler essere fedele. Perché anche quello, per natura, l'uomo non è fedele. L'umanità non è fedele, è incostante, volubile. Poi vedremo infatti che una delle caratteristiche della fedeltà è anche della vita di Cristo, è la costanza, la continuità, il terzo punto. No? Ma intanto noi a questo punto dell'esperienza vogliamo essere fedeli. Vi ritrovate con questo? Avete questa spinta a essere fedeli oppure no, non vi interessa? Importa, vero? Cioè, voi gridate, Signore, voglio essere fedele, mettimi alla prova della fedeltà, voglio fare qualcosa per te, voglio essere usato, voglio ricambiare. Avete questa frenesia notte e giorno? Prendete il sonno per questo?
Amen.
No, sì, no? Amen. Allora, io credo che questo debba essere, perché già umanamente parlando succede questo. Quando qualcuno ti fa qualcosa, tu vuoi ricambiare, a meno che non sei insensibile, a meno che non sei ingrato, come il mondo certamente è pieno anche di persone insensibili e ingrate, purtroppo, però no, anche nel mondo sono persone sensibili e disposte alla gratitudine, Allora è questo, noi vogliamo essere riconoscenti al Signore. Quindi la fedeltà di cui parleremo questa sera è diretta conseguenza dell'amore di Dio sparso nei nostri cuori. Amen. Io desidero essere fedele al Signore perché Egli mi ha amato gratuitamente, senza che io lo meritassi, senza che in me abitasse alcun bene che mi rendesse degno di questo amore. Amen. Ora abbiamo visto l'altra volta velocemente, ma non abbiamo parlato appunto perché aspettavamo alcuni, anche se forse c'era mancano altri, insomma siamo dentro là, io non ci posso fare niente, tra l'altro siamo un po'. Abbiamo detto che questa fedeltà di cui parliamo questa sera si esprime in tante caratteristiche. Certamente non tutte quelle che io vi indico sono tutte le caratteristiche della fedeltà, però chiaramente per muoverci su una base noi scegliamo alcuni punti. Io ho scelto 7 punti che voi dovreste aver già segnato, credo, alcuni dell'altra volta, vero? Che sono disponibilità, idoneità, affidabilità, integrità, sottomissione, ubbidienza e umiltà. C'è qualcuno che deve scriverseli? Allora, c'è l'annunzio. Te li ripeto: disponibilità. Poi, se li mettete in colonna e lasciate uno spazio a fianco, vi do i versi biblici poi. Così poi, quando li leggiamo, a fianco di ogni parola di queste, vi segnate i versetti biblici di riferimento. No. Non è la stessa cosa. La costanza poi è un altro punto, il terzo punto. Ora, quindi disponibilità, idoneità, affidabilità, integrità, sottomissione, ubbidienza e umiltà. Sì. Questo studio è molto schematico, ok? È molto schematico, ordinato, quindi ha un titolo, segni caratteristici della nuova vita in Cristo, ha 3 punti principali, amore, fedeltà e continuità, e ogni punto si divide in tanti sottopunti, diciamo, e così anche più facile da seguire. Amen. Ora, alcuni passi, riferimenti invece generali riguardo alla fedeltà, li abbiamo letti martedì scorso, ma velocemente li rileggiamo. Ok, allora, innanzitutto, mentre io leggo un passo, alcuni di voi trovate altri passi. Allora, Luca 16, 10, 11 e 12, può trovarlo Davide, da versetto 10 a versetto 12. Poi Ebrei 10, 23, può trovarlo Fabio. Poi due sorelle, prima Corinzi 4, 2, Francesca e Matteo 25, 21, Anna. Sono qui. Amen. Avete trovato quelli che devono leggere, si concentrano sul passo che hanno diciamo affidato la legge, ok? Gli altri ve li scrivete e poi li leggiamo insieme. Allora, ve li ripeto: Luca 16, 10, 12, dal verso 10 al verso 12, Ebrei 10, versetto 23, Prima Corinzi 4, versetto 2 e Matteo 25, versetto 21. Questi potete scriverli accanto alla parola fedeltà, al titolo di questo sezione. Matteo 25, 21. Sì, chi non l'ha scritto, perché c'è qualcuno che non c'era. Sì, 9:13, sì, però poi ho guardato che va bene, anche quello, abbiamo parlato di quello, stasera non parliamo più di quello e quindi adesso ci concentriamo più su questi due versetti che sono pienamente attinenti allo studio. Ok, allora possiamo leggere, quello Davide, dai. Voce forte. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e questo è quindi un test di attitudine, no? Che Dio fa con noi. Egli ci prova, abbiamo detto, senza che neanche ce ne accorgiamo, perché tutti quanti aspettiamo le grandi cose, le grandi occasioni per servire il Signore, aspettiamo la grande chiamata, aspettiamo grande momento in cui possiamo essere protagonisti, e magari non ci accorgiamo del giorno delle piccole cose. Amen. E ecco perché il Signore silenziosamente ci sta provando, anche se non ce ne accorgiamo. Molti dicono: ma io non faccio niente per il Signore, il giorno in cui mi daranno l'occasione dimostrerò quanto valgo. Spesso sono sentimenti che albergano nel cuore dei cristiani, eppure non ci accorgiamo invece che anche il fatto stesso, ad esempio, chiaramente io voi lo dico perché dobbiamo crescere, non è che dobbiamo restare nella cecità, nell'ignoranza. Magari si trascura che il fatto stesso di essere puntuali in chiesa, oppure presenti puntualmente e costantemente, è già una prova di servizio. Eppure noi non comprendiamo che lì rischiamo di venire meno. E poi passano anni. E magari uno dice: ma perché non mi fanno fare niente? Perché il Signore non mi chiama a fare niente? Perché non mi manda missionario? Perché non mi... tante cose. Perché magari tu sei fermo a quel test di attitudine. Tu ancora non hai superato un primo livello di fedeltà. E ancora non sei puntuale nel venire in chiesa. Ancora non sei... questo, vedremo l'importanza di queste cose. Questa sezione è molto importante per i figlioli di Dio, in particolare per i nuovi, come tutti coloro che salgono all'amore di Gesù. Quindi, attenti, discepoli di Gesù, il Signore ci prova nelle piccole cose. Amen. Perché se tu sei fedele nelle piccole cose, il Signore dice che sarai fedele anche nelle grandi. Amen. Quindi, siate intelligenti, siate vegliate, no? Siate attenti, no? Pronti, come una gara, come veramente una prova, Alleluia. Perché questo è un principio della vita cristiana. L'Apostolo Paolo parlava e paragonava la vita cristiana a una corsa, una gara. E lui voleva lottare non battendo l'aria, no, a vuoto, ma voleva essere efficace, voleva colpire nel segno e lasciare un segno, colpire e lasciare un segno. E questo noi adesso possiamo comprendere perché alcuni lasciano un segno, perché imparano a essere fedeli nelle piccole cose e poi da quelle piccole cose il Signore li chiama a cose maggiori. Amen. Leggiamo un altro. E questo è il passo chiave della fedeltà. Ricordatevelo, dormiteci la notte, scrivetevelo per un mese, dovreste fare così. Io quando scrivevo un verso che mi toccava, me lo leggevo 5, 6, 7, 10 volte al giorno, finché non mi entra nel cuore, nell'anima, non diventa parte di me, così poi non vengo più preso alla sprovvista. Amen. Leggiamo l'altro passo. Perché essere fedeli? Perché Gesù è fedele. A chi stiamo imitando? Gesù è il nostro modello. Amen. Lui è fedele? Noi possiamo non esserlo? No. Se il Maestro è fedele, noi dobbiamo essere fedeli. Fedeli. Un discepolo non è superiore al suo Maestro, ma un discepolo sarà come il suo Maestro. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Sappiamo anche che Gesù è chiamato il fedele e il veritiero, quindi una delle qualità del Signore, di Gesù, del Maestro, è la fedeltà. Amen. Poi ancora Francesca? Amen. Del resto c'è altro che importa? No. Perché se noi veniamo meno nella fedeltà, abbiamo fallito su tutti i punti. Il concetto di fedeltà è centrale nella vita di discepolato, nella vita di un vero cristiano. Perché cosa si chiede a un amministratore? E noi siamo amministratori della svariata grazia di Dio. Amen. Amministriamo l'amore di Dio, la parola dell'Evangelo, la gioia di Cristo, i beni, la grazia, tutto ciò che abbiamo, la svariata grazia, tutto ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente, noi lo dobbiamo amministrare bene. Amen. Perché cosa ci viene chiesto come amministratori? Di essere fedeli. Non dobbiamo essere perfetti subito, ma non possiamo non essere fedeli da subito. Forse questo l'ho già detto. Dio non ci chiama a essere perfetti dal primo momento. Sappiamo che la perfezione è qualcosa che è in divenire nella nostra vita. Siate perfetti vuol dire perfezionatevi, non vuol dire siete perfetti, no? Siate è un imperativo che indica un perfezionamento progressivo. Invece noi non possiamo non essere fedeli, perché se tu non sei fedele sei infedele, e sono due cose che come c'è fra Cristo e gli infedeli? Nessuna. O siamo fedeli o siamo fuori. Qualcuno ti può criticare che non sei perfetto. Domenica è stata sì, fratello Marciuri e Palmi ha fatto un bellissimo esempio, io dovrò fare una vignetta, devo appenderla. Lui parlava, diceva, io vorrei andare in giro con un cartello work in progress, diceva in inglese, no? Lavoro in corso. Così chi mi vede si ricorda che sono un cantiere aperto. Così chi mi vede sa che Dio sta lavorando nella mia vita e non è ancora finito. Amen. Allora è bella questa immagine, quindi tutti col cartello lavoro in corso. Amen. Ma avere il cartello lavoro in corso non vuol dire che tu sei infedele. Amen. Perché quelle sono cose incompatibili con la vita cristiana. C'è un altro verso, l'abbiamo, Anna, legge. Mm. Amen. Quindi in questa parabola dei talenti noi vediamo questi tre personaggi. Il primo aveva ricevuto 5 talenti, poi un altro aveva ricevuto 2, l'altro 1. Vediamo che il Signore loda quindi i primi 2, ma poi voi sapete qual è il comportamento, no, di questo terzo. Vedete, abbiamo 2 persone che si muovono nella fedeltà in base certamente a quello che hanno ricevuto. Poi noi ci torniamo subito su questo verso, il secondo punto, ma intanto noi vediamo qualcosa di importante. Il Signore quindi loda il primo, lui gli dice: va bene, servo buono e fedele, servo buono e fedele. Ancora una volta è scritto: sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Amen. Entra nella gioia del tuo Signore. E anche al secondo, il verso 23, servo buono e fedele, fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi c'è il terzo. Il terzo si crede più furbo di tutti, no? È come somiglia a quelli che non fanno niente per non sbagliare, no? E magari mentre gli altri cominciano a fare qualcosa con le loro forze, con le loro possibilità, e magari sbagliano, si espongono anche al ridicolo, questo qualcuno magari ride, come si dice, dentro di sé, e magari dice: ecco, io ho fatto bene a non espormi, guarda che figura che ho fatto. Tante volte questi ragionamenti sono pericolosi, perché questo, il ragionamento un po' che ha fatto questo terzo servo, no? Io conosco il mio padrone, questo, mamma mia, è tremendo, no? Sapevo che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Pensate che concetto aveva del suo Signore, del suo Maestro, no? Pensate, ecco, come veramente quando qualcuno non conosce Gesù per quello che è, come può avere un'idea falsa della religione, dell'amore di Cristo, della richiesta di Cristo, no? Quante persone ho incontrato, e quante ne incontrerò e quante ne incontrerete, persone che criticano il Signore, la Chiesa, l'opera, che criticano il modello sempre di governo della Chiesa, i sistemi o la richiesta i principi o le regole di una comunità, no? E sempre si appellano per ribellarsi a questa durezza, no? È duro questo comandamento, è dura quella regola. Certamente se la prendono magari non con Gesù, perché non hanno il coraggio spesso, se la prendono col pastore magari, no? Che mette quelle regole, oppure che quel pastore è duro. Però bisogna vedere, se ci fosse Gesù, io dico che sarebbe più duro di qualunque pastore. Nel senso, cosa vuol dire poi duro? È vero? Non è vero, perché questo diceva menzogne, perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Se siamo in Cristo non c'è un carico che pesa, perché il suo giogo è dolce e il suo carico è leggero. Quando qualcosa pesa è perché noi non siamo nello spirito ma siamo nella carne. Allora, quando un comandamento ci pesa, e questo potrebbe essere anche un modo probabilmente di autodiagnosticarsi dei problemi, no? Quando un comandamento che tu sai che è chiaro, che è scritturale, che viene dal Maestro Gesù, no? Ci pesa, vuol dire che noi stiamo camminando per la carne e non per lo spirito, perché se camminiamo per lo spirito noi non riempiremo affatto ai desideri della carne, come è scritto in Galati 5, ma faremo, quindi porteremo il frutto dello spirito. Quindi questo ultimo servo aveva paura, aveva una fede paurosa, no? Vi ricordate quindi quando abbiamo parlato della la fede paurosa, cos'è? Di chi è la fede paurosa? La fede timorosa, potremmo definirla una fede, il timore di Dio è una cosa, ma la paura di Dio da chi è? Dai, Giacomo, chi lo cita bene questo verso? Tu hai fede, tu credi, no? E fai bene, ma anche i demoni credono e tremano. Anche Satana ha fede, anche i demoni credono. Ma la loro fede è di tipo pauroso. Fede paurosa, fede superstiziosa, no? È tutta la fede della religione vuota, inutile, e spiritistica, cioè satanica, oppure carnale, perché la religione è un sistema di Satana. Satana lega con la religione le persone. Non vi credete che sia un fatto come andare a passeggiare sul corso, avere una religione? Tutte le religioni sono... dici tu che fai? Andiamo sul corso o sulla via Marina, diciamo a Reggio? No, una via vale l'altra. D'inverno sul corso, d'estate via Marina, e così tutti sono... La religione non è così, perché o sei in Cristo, nella libertà di Cristo, o sei sotto la schiavitù della religione, e la schiavitù è Satana. Quindi, fede paurosa, ho avuto paura, io so, diceva questo, no? Io sapevo, pure Paolo diceva io so in che ho creduto, però è tutto un altro sentimento, no? E allora l'apostolo Paolo, questo pure dice di sapere, io sapevo con chi ho a che fare, so in che ho creduto, diceva lui, ma in realtà aveva paura. E allora, quindi vedete che allora non è possibile essere infedeli, non è possibile essere in Cristo e essere infedeli, non è possibile essere in Cristo e non portare un frutto. Questo perché vi do un'altra definizione di fedeltà, che servirà a capire quindi poi perché parliamo di queste cose. La fedeltà in pratica rappresenta l'opera per Cristo, ok? Cioè noi attraverso la fedeltà facciamo un'opera per il Signore, lavoriamo per Gesù. Mentre l'amore rappresenta la grazia di Cristo, la fedeltà rappresenta quindi l'opera per Cristo. Quindi potete segnarvi fedeltà, i passi che abbiamo letto, e la definizione fra parentesi, opera per Cristo, l'opera per Cristo. Ora, quindi, per fare qualcosa per il Signore, dato che questa è qualcosa di diverso, non è più la grazia di Cristo. La grazia di Cristo cos'è? È qualcosa che tu ricevi, te la pigli, te la porti a casa, se è per te la tieni per te, se devi condividere la condividi, ma tu non fai sforzi, perché hai avuto dal Signore, gratuitamente hai ricevuto e gratuitamente dai. Quindi se dai amore, ma tu non fai niente di particolare, perché è un comandamento, in più l'amore di Dio che manifesti non ti costa niente. Ok? La grazia di Cristo non costa niente. Il dono di Cristo non costa niente. Questo vale anche quando noi manifestiamo per mezzo del battesimo dello Spirito Santo un dono, o più di uno, un carisma, no? Poi li studieremo i doni dello Spirito Santo, capiremo cosa vuol dire, cosa sono. Ma non ti costa fatica, non ti costa niente, perché è un dono. Non hai pagato un prezzo. Non puoi dire io adesso profetizzo, parlo in lingue, oppure prego e guarisce qualcuno, mi è costato. No, non è così. Quando tu ti muovi nello spirito e nei doni dello spirito non ti costa niente. Quando ti muovi in quello che hai ricevuto, non paghi un prezzo. Però se tu vuoi essere fedele ed essere quindi e portare un frutto al Signore, allora lì paghi un prezzo. Manifestare un dono non costa niente. Cioè, se uno Se uno è alto, non è merito suo. Se uno è basso, non è merito suo. Se uno è bello, non è merito suo. Se uno è brutto, non è merito suo. Se uno parla bene o parla male, non è qualcosa che abbiamo scelto, no? È qualcosa che il Signore ha fatto per noi. E poi noi vedremo alcune di queste cose, vedremo che noi non possiamo quindi scegliere, no, in quale doni muoverci, ma è diverso invece questo cammino di portare frutto, sempre per mezzo dello Spirito, ma a differenza del manifestare un dono o un talento, il portare il frutto costa fatica. La differenza è molto chiara, forse più che delle mie parole, nell'esempio della parabola dei talenti. Il Signore ti dà un talento, erano soldi, no? Beh, allora io ti do 50 euro, no? Da Vincenzo, ti do 50 euro. Allora Vincenzo fa, prende 50 euro, sbandiera, o 50 euro, o 50 euro, o 50 euro. Bravo, hai 50 euro. Hai 50 euro, facciamo un milione di euro. Sono ricco, un milione di euro. Bene, ha ricevuto quel dono, lo mostra, ma non ha fatto niente per averlo. Ce l'hai per qualcuno te l'ha dato, invece è diverso se lui poi torna dopo 6 mesi e dice, vi ricordate quei 50 euro? Sono diventati 5.000 euro. Ah, come hai fatto, Vincenzo? Praticato. È stato facile. Sì, sì. Perché praticare il talento, portare un frutto per principio, non può essere facile, altrimenti anche lì non ci sarebbe niente da fare, ognuno si muoverebbe nella libertà assoluta, senza sforzi, senza impegnarsi, perché il Signore critica, cioè giudica, no, il servo da un talento. Perché lui non fece lo sforzo neanche di affidarlo ad altri, alla banca, per avere il minimo frutto. Amen. Allora, la fedeltà e l'opera per Cristo e sicuramente richiede un impegno, richiede l'adesione volontaria e amorevole ai principi che noi ora vedremo nella parola di Dio, no? Che stiamo esprimendo, l'adesione amorevole e volontaria. Ricordatevi questo concetto che è centrale nella nostra vita col Signore. Noi aderiamo ai principi di Dio per essere fedeli volontariamente e amorevolmente, perché nessuno ci forza, nessuno ci obbliga. E l'opera che noi possiamo fare per Cristo, no? È qualcosa che se non la facciamo noi, la farà un altro. Quanti servi di Dio, e c'è Reinhard Bonnke che ha fatto questa esperienza, te la ricordi bene, Vincenzo? Lui doveva andare in Africa, cioè il Signore lo chiamava per andare in Africa, e poi quando sentiva questa chiamata lui non voleva andare, ora no, più o meno il principio me lo ricordo, poi i dettagli non hanno neanche importanza, ma era questo il principio che lui a un certo punto combatteva per ubbidire al Signore. E disse basta, è la terza persona da cui vado io, mi sembra che gli disse il Signore, e se non vai tu io andrò da un altro, qualcuno andrà, perché l'opera si farà lo stesso. Nessuno è indispensabile nell'opera del Signore. Amen. Ora, credo che il voler essere fedeli, allora è chiaro che perché noi vogliamo portare un frutto al Signore, vogliamo lavorare come operai, portare frutto vuol dire andare in campagna, zappare, faticare, sudare, noi lo vediamo, vero sorella Carmelina, Bruno, io pure in campagna 5 anni, non è che ci lavoro tanto, quello semino e quello raccolgo, non c'è niente. Grazie a Dio che dell'opera del Signore le cose vanno meglio, alla gloria di Dio, perché voi siete il frutto di Cristo. Alleluia. Allora, però in campagna lì c'era, la legge è ferrea, tu non scampi, se non ci dedichi tempo, è vero, no? Non raccogli niente. Quello, o in proporzione, quello che tu fai, quello che semini, in base a quanto ti impegni, tu avrai un frutto proporzionato. Quindi noi invece vogliamo avere allora un frutto per il Signore. Ora guardiamo qualche punto di questi sette, forse tutti non ce la facciamo a farli, ma guarderemo qualche punto. Prima voglio farvi leggere un altro passo, in Isaia, famosissimo. Allora, Isaia 6:8 è scritto. L'ho trovato? 6:8. Va bene. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, manda me. Amen. Allora noi qui vediamo già un principio importante, la disponibilità. Amen. Quindi per essere fedeli, per fare l'opera per Cristo, primo punto è essere disponibili. Se non sei disponibile, l'opera non la fa nessuno. Molti vorrebbero solo raccogliere tutti senza faticare, ma in Cristo tu non raccogli se non semini, se non lavori. Ora, Isaia è un esempio, amen, perché alla chiamata del Signore rispose: manda me, però voi dobbiamo riflettere su questo. Quando noi facciamo, ad esempio, se il Signore parla, se io vi dicessi in questo momento, ad esempio, chi vuole fare questo, probabilmente voi direste tutti io, no? Alzereste la mano in coro: vado io, vado io, vado io. Ma questo è sufficiente? No, perché è vero che senza disponibilità non si trova nessuno che faccia l'opera. Gesù diceva: la messe è grande e gli operai sono pochi. Perché? Perché pochi sono disponibili a pagare il prezzo. È chiaro che se si trattasse di ricevere un dono, tutti vogliono. Chi vuole il dono di guarigione? Chi vuole fare miracoli? Chi vuole profetizzare? Non parlate, però ditelo adesso io, Signore, perché è scritto: desiderate attentamente i doni maggiori. Quindi non è sbagliato, ma non stiamo parlando di questo. Non vi voglio dire che è sbagliato, perché ricordate, no, è scritto: desiderate attentamente i doni maggiori, in Prima Corinzi, dov'è? Capitolo 14, verso 1, no, Prima Corinzi 14:1, no, quello è 13, o 13:1, vabbè, comunque in quei passi in cui si parla, l'ultimo versetto del capitolo 12:31. Ora, non è sbagliato, però qua si parla di andare al martirio. Allora, chi vuole andare al martirio? Già, uno ci riflette un attimo, no? Cioè, non dico che non vogliamo andare, però se il Signore mi dice, io parlo di me, non voglio coinvolgere magari voi, poi e mi dice: Marco, voglio usarmi di te per miracoli. E io dico subito: Signore, sono prontissimo, non ci penso neanche un attimo. Se il Signore mi dice: Marco, con te abbiamo finito, domani chiedo la tua vita, perché la tua vita sarà seme per l'Evangelo, come è stato per molti martiri, magari allora ti trovi un attimo in crisi e dici: ma Signore, ma io mi aspettavo un po' di cose, avevo dei programmi, avevo delle cose, pensavo che tu, però giustamente sono nell'obbedienza del Maestro, dovrebbe dire, io voglio scherzare su queste cose perché Signore, la tua volontà sia fatta, e come figlio di Dio dovremmo essere in condizione di dire anche questo in qualunque momento. Allora, quando si parla di fedeltà e di servizio, si parla di morire, si parla di morire. Ecco perché a quel mandamè, no, a quel mandamè per forza deve essere una riflessione sul prezzo da pagare, perché la parola dice che chi è quell'uomo che si mette a costruire non valuta bene il prezzo per finire. Allora ecco perché cominciamo col vedere quindi che la disponibilità è importante, ma poi servono altre cose. Ancora per la disponibilità, oltre a Isaia 6:8, vi do altri passi. Filippesi 2:19-22, che può leggere Vincenzo. Filippesi 2, da verso 19 verso 22, e Prima Corinzi 4 verso 17, che può leggere la sorella Latina. Filippesi, voi ve li segnate prima e poi li ascoltiamo. Filippesi 2, da 19 a 22, prima lettera ai Corinzi 4, 17. Vi do un altro esempio, un altro personaggio famoso per la sua fedeltà e per la sua disponibilità. Leggiamo anche l'altro, per latino. Amen. Appunto per questo vi ho mandato chi fra tanti? Uno, Timoteo, mio fedele figlio. Perché Timoteo? Timoteo è un grande esempio, forse il più grande esempio di fedeltà, nel senso per quanto se ne parla e per come è anche oggetto dell'amore e della cura dell'Apostolo Paolo. Timoteo è una grande figura di figlio fedele, discepolo fedele, al quale vengono affidate poi grandi compiti. Noi sappiamo che questo giovane era certamente figlio di credenti, quindi aveva già un'impronta, un segno sulla sua vita. Noi sappiamo che poi divenne un delegato apostolico dell'apostolo Paolo, egli svolse l'opera di apostolo, e anche in passi come questo di Filippesi abbiamo letto, possiamo capire perché l'Apostolo Paolo aveva questo sentimento particolare, no? Verso Timoteo, non perché gli stava particolarmente simpatico, no? Molte volte noi giudichiamo male le scelte del Signore, le scelte anche dei servi, perché magari pensiamo che la scelta possa essere arbitraria, però se noi siamo in Cristo e guardiamo alle qualità, certamente noi abbiamo chiari i requisiti, perché noi scopriremo in questo studio che faremo fino alla fine dell'anno quanti requisiti sono richiesti per servire il Signore. Amen. E certamente questo ci porta e riporta, ci porta a un sentimento che può essere anche, come dire, quasi può sembrare un peso. Al contrario dell'amore che ci solleva, scoprire i requisiti richiesti per essere fedeli può in un primo momento quasi quasi avvilirci, no? Però poi scopriremo che il Signore continua l'opera in noi. Allora ve lo anticipo, perché affinché voi non veniate meno, non vi scoraggiate vedendo quante cose poi sono richieste per essere fedeli e portare un frutto. Perché noi adesso comprendiamo perché molti dicono manda me, e molti vanno e tornano a mani vuote. Questo è. Ora invece Timoteo era l'animo. Io non ho nessuno, diceva Paolo, eppure Paolo è circondato da validi collaboratori: Luca, il medico di letto, Tito e tanti altri. Ora non vi faccio l'elenco. Lui era sempre circondato da un buon numero di collaboratori, di discepoli. Eppure lui diceva: non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente al cuore quel che vi concerne. Cioè Timoteo aveva un grande amore per le anime, disinteressato, un interesse per la giustizia, per l'Evangelo. Erano qualità importanti. Era importante, perché lui diceva Paolo, tutti cercano i propri interessi, tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Perché molti cercano un vanto personale, molti cercano soddisfazione personale, vogliono una gratificazione. Quindi è uno scopo di servizio che ha un fine egoistico. Alla fine c'è sempre il desiderio di avere un ritorno, di essere riconosciuti, di essere apprezzati, di essere valorizzati, perché l'uomo è egoista per natura. Ed è anche altre cose, no? Si vanta, si gloria di se stesso. Ecco perché è così difficile trovare servi fedeli, perché è facile che il nostro desiderio di servire il Signore sia contaminato da scopi egoistici. Tutti cercano i loro propri interessi, non quelli di Cristo Gesù. Alleluia. E Timoteo è definito fedele. Lui, oltre a questo, è disponibile. Timoteo deve andare a Filippi. Timoteo deve andare a Efeso. Vai qua, vai là. Sì. Sì, lui era disponibile. Oltre ad avere l'animo giusto, era disponibile. Al comando dell'Apostolo Paolo, lui si muoveva. Paolo poteva dirgli, se voi leggete, ora non possiamo, però se voi volete capire il rapporto che c'era, il cuore di Timoteo, leggete le lettere che Paolo gli scrive, no? Lui gli può parlare liberamente, ti ordino. Ma gli dice, senti, per cortesia, se per caso ti ricordi, sai, se non hai altre cose da fare, sempre se non ti dà fastidio, dovresti fare quella cosa. Timoteo era lì per ricevere ordini. Dimmi cosa devo fare, io lo farò. Non chiederò spiegazioni, non farò inchieste. E allora Paolo aveva questa libertà. Ecco perché poi alla fine mandava sempre Timoteo. Perché quando mandava altri, li vedeva sbuffare, li vedeva, scusami, ho comprato due buoi, devo provarli, eccetera, eccetera. Fatevi voi tutti gli esempi che volete. Le scuse, no? E quando servi, non dicevi, ma io quando ho fatto l'appello, manda me che andrà per noi. Tu hai alzato la mano, sei venuto avanti, ah sì, vabbè, non pensavo che si trattava di questo. Ah no? E cosa pensavi che dovessi fare?
Quindi, disponibilità. Timoteo era sempre disponibile, ma non in teoria, ma in pratica. All'occasione lui era veramente disponibile, perché il suo animo era per le cose di Dio, era l'amore sincero per l'opera, amore per le anime. Non era guidato da interessi egoistici o da ambizioni personali. Per cui molte volte noi diciamo: manda a me, però tutto quello che non va incontro alla tua visione, a te non ti interessa. Pastore, quando mi chiamerai a predicare io sarò pronto, per il resto ci sono gli altri, ad esempio, no? Ma non è che poi ho altre cose di questo tipo. Se devo andare in Africa col fratello Rino, un bel viaggetto, sono pronto. In Bulgaria col fratello Filippo, sono pronto. Però se poi devo ricordarmi, ad esempio, di spegnere le casse ogni volta che finisce il culto, costantemente, per i prossimi 50 anni, senza dimenticarmi, senza lasciare che lo faccia il pastore, mi dimentico, non lo voglio fare. Allora, eccolo là, arrivo io al culto e devo sempre magari accendere le casse, perché sono il primo tante volte che arrivo e non dovrei essere il pastore, il primo io in chiesa, no? Oppure me ne vado. Allora devo sempre guardare che i vari disponibili ma mai presenti, oppure disponibili ma a giorni alterni, no? Una volta si dimenticano questa cassa accesa, una volta quella, un'altra volta magari così. Piccole cose, fedeli nelle piccole cose, disponibili nelle piccole cose. Questo è il servizio, si nota queste cose, non si dimentica. Non c'è Maurizio. Pensa se si dimentica di mettere un bicchiere d'acqua là sotto. Non si dimentica. Non glielo ho mai chiesto. Eppure mi dà tanta gioia, perché tante volte con tutti i raffreddori, con la secca, poi ci spatente. Ma io non glielo ho mai chiesto. Eppure non glielo dite che lo sto dicendo, eh? Vuoi a voi. Se no poi si inorgoglisce. Chi parla e farà i conti. Però io ogni domenica dico: vediamo se si è ricordato, no? Perché io che certo non mi ricordo, perché io ho beneficio, no? Quindi a me non costa fatica vedere se c'è acqua o non c'è acqua. Quando la mettevo io da me, bevevo l'acqua di tre settimane tante volte, perché me la... Oppure non mi voglio impressionare, però magari era dell'altra volta, un goccino, tanto. Sempre io sono, per dire, dopo non mi ricordavo da me di prenderlo ogni volta. Lui si ricorda. Allora questa è fedeltà, allora questo è servire il Signore. Non mi voglio dire troppi passi, ricordate che succede a quelli che offrono un bicchiere d'acqua, no? Ai servi del Signore, hanno il premio di quei servi. Allora è certo che, salvo che il fratello Maurizio non abbia un premio maggiore del mio, come minimo avrà il mio stesso premio, solo perché mi dà un bicchiere d'acqua. Forse anche se lo ricorda questo verso, però io lo so. Amen. Quindi questo è essere disponibili. Andiamo al secondo punto. Ok, penso che è sufficiente questo, non vogliamo prendere troppo tempo. Idoneità. Certamente qui scopriamo un altro principio. Leggiamo i passi prima. Matteo 25:15, e può trovarlo Davide. Seconda Corinzi 3:5-6, può trovarlo Fiorello. E poi Seconda Timoteo 2:2. Piace parlare di fedeltà. Signore, facci fedeli, aiutaci, facci essere fedeli come tu vuoi. Allora, se abbiamo trovati possiamo... No, aspettate un attimo, andiamo piano, dai, io non voglio correre, perché è giusto che...
Allora, chi li sta segnando, li ripeto. Per secondo punto, idoneità, Matteo 25,15, Seconda Corinzi 3, versi 5 e 6, e Seconda Timoteo 2,2. Amen. Ok. Possiamo leggerli, sì? Bello Davide. Amen. Uno solo, sufficiente il 25:15. Ok. Basta. A ciascuno secondo la sua capacità. Amen. Amen. Seconda Timoteo 2:2, chi lo legge? C'è l'assunto. Amen. Quindi il Signore, quindi, a quelli disponibili, che fa? Affida un carico, un peso o un compito che non possono portare o non sanno portare? No. Egli affida i talenti secondo le proprie capacità. Abbiamo, rileggi Davide, egli affidò a ciascuno secondo la sua capacità. Poi, Timoteo, abbiamo visto che viene invitato da Paolo ad affidare a uomini fedeli, sempre fedeli, senza fedeltà non c'è niente che si possa fare per il Signore, però oltre a essere fedeli, qui anche che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Il Signore non può affidare il ministero di insegnamento a chi non ha delle capacità, una capacità che possa essere tante cose, preparazione, attitudine, talento naturale, dedizione allo studio, metodo, tante, per ogni cosa ci sono delle qualità specifiche, no? L'Apostolo Paolo certo voleva che Timoteo affidasse a uomini fedeli la trasmissione della dottrina, ma non bastava la fedeltà. Devono anche essere capaci, persone quindi in grado di svolgere quel compito, perché ogni cosa che noi siamo in grado di fare, nella capacità, non viene da noi. Amen. Perché abbiamo letto infatti in Seconda Corinzi che noi, Paolo diceva, quindi parlando del suo ministero, noi non siamo capaci da noi stessi di pensare qualcosa o fare, potremmo aggiungere noi, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Amen. La nostra capacità viene da Dio. Quindi il Signore ai fedeli e ai disponibili affida dei compiti in base alle loro capacità. Amen. Cioè quelli che hanno i requisiti per fare alcune cose. Nella Bibbia noi troviamo molti elenchi di requisiti, ad esempio i requisiti per essere diaconi o vescovi, ad esempio poi sorveglianti, poi parleremo alla fine di questo punto pure, sono molto severi, veramente è dura, no? La selezione, la prova, l'elenco dei requisiti per i compiti, quindi di essere diaconi o sorveglianti. Allora, molte volte non si tratta solo di essere fedeli o disponibili,
perché alcune cose non si possono svolgere. Una persona, ad esempio, che viene dal Signore, faccio un esempio per farvi capire così, magari è stato in passato una persona, che so, un ladro, è conosciuto perché per 30 anni ha fatto il ladro, ad esempio, in provincia di Ribo, lo conoscono tutti, è molto difficile che lui possa essere credibile se comincia a fare il pastore. Infatti, ad esempio, la parola sempre dice che è buona testimonianza da quelli di fuori. Non sta parlando presso il Signore che ci ha perdonati, che ci ha lavati col suo sangue, che ci ha riscattati, per cui le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Si tratta di un requisito per un compito specifico, ad esempio. E allora ecco che, oppure tanti esempi possiamo fare. Uno, fratello, vorrei cantare nel coro, come mi piace. Sì, però prova a seguire un ritmo per 30 secondi. Batti le mani, vediamo quanto vai fuori tempo. Non puoi suonare, ho una bellissima voce, ma non vai a tempo, ad esempio. Oppure, mi piace cantare, ma sei stonato, come una campana, o due campane, tre campane. Non si tratta di volere, sono disponibile. Mancano persone nel coro, sì, ma sono dei requisiti, ma tanti requisiti che devono, come dire, no, chiudere il cerchio della chiamata. Però anche questo non è un vanto, perché se noi siamo capaci di fare qualcosa, questo viene da Dio. Amen. Non si tratta di qualcosa quindi che possiamo noi stabilire per noi stessi, quindi l'idoneità viene da Dio e segue quindi la disponibilità e la fedeltà. Terzo punto, andiamo avanti, affidabilità. Poi ci fermiamo, facciamo anche integrità e poi ci fermiamo un pochino per qualche domanda o contributo o riflessione se volete. Affidabilità. Allora, fratello Fabio mi chiedeva prima se affidabilità ha a che fare con la costanza. No, perché l'affidabilità ha a che fare più con la capacità di custodire qualche cosa. Ok? Ma lo vedremo. Leggiamo ancora di nuovo, Seconda Timoteo 2:2 subito, e poi vi do altri passi. Qualcuno mi legga a volo Seconda Timoteo 2:2. Allora, anche ad altri uomini fedeli, capaci di insegnarli anche ad altri. Quindi l'affidabilità ha a che fare con la fedeltà, affidabile, fedele, però è in modo specifico nella capacità di custodire. Ad esempio, questi uomini devono essere capaci di custodire il mistero della fede, una buona coscienza, devono essere capaci di custodire la sana dottrina, non solo per metterla in pratica, ma anche per trasmetterla. È un po' il discorso del testimone, voi sapete quando c'è la gara staffetta, no? La staffetta atletica, quella corsa, la staffetta 4x4, che hanno questi? Hanno un legno che si chiama testimone. Non lo sapevate? Sì? Ah no, non siete sportivi, io tutto lo sport. Allora, quando vedete la gara 4x100 metri, ad esempio, loro ogni 100 metri cambia il corridore e gli dà una cosa che si chiama testimone. Si chiama testimone perché quello testimonia della gara svolta bene. Allora è chiaro che se uno corre, io mi ricordo che seguivo delle gare, mi ricordo una volta in cui una squadra corse l'ultimo, era in testa e vinse la gara, ma fu squalificato perché aveva perso il testimone, gli era caduto. Ma io sono arrivato primo, l'avevo preso dalla mia compagna. Sì, ma l'hai perso. Quindi quella squadra vinse la corsa, ma fu squalificato perché non fu capace di custodire il testimone. Ora, guardate che bella questa immagine. Tu hai una corsa davanti, no? Sembrerebbe insignificante il fatto che hai un pezzo di legno in mano, eppure è fondamentale affinché tu possa riportare il premio. Amen. Ora, l'affidabilità ha a che fare con questo. Tu sei un bravo corridore, ma sei capace di ricordarti che devi tenere il pugno chiuso? Ah, no, io là mi distraggo. Corro, 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 volo, volo, batto tutti, però mi distraggo, apro la mano e mi cade. Non sei affidabile. Sei fedele. Sei disponibile. Sei idoneo, perché corri bene, ma non sei affidabile. Cioè, se il Signore ti dà qualcosa, tu non la custodisci. Ah, mamma mia. Mi sta, come sentite? Cominciate. Vedete che da qui a fine anno, poi, io vi ho detto che ancora dovevamo cominciare, eh? Prima abbiamo avuto il dolce, ora cominciamo con... No, con l'amaro, diciamo con saporito. Però l'amaro non mi piace. Con le bistecche, diciamo. Prima il latte, poi le bistecche, no? Ok, segnatevi questi passi, allora. Quindi, secondo Timoteo 2:2 abbiamo già citato per l'idoneità, anche fra le righe c'è questo insegnamento sulla affidabilità. Poi segniamo dei passi. Genesi 2:15-17, Giovanni 17:12, e poi prima Timoteo 3:9. Alleluia. Gloria al Signore. Sai che possiamo essere affidati, grazie a te. E custodire il buon deposito che ci hai dato, Signore. Amen. Allora, leggiamo. Genesi 2:15-17, Francesco vuole leggerlo tu, Giovanni 17:12, Nunzia vuole leggerlo tu, prima Timoteo 3:9, Santi. Ora però credo che ci fermiamo su questo punto, anche perché è bello, credo, approfondire un pochino. Potrei andare molto veloce, però credo che noi abbiamo beneficio, no? Ad approfondire un pochino ogni punto, anche perché poi sono cose che non è che faremo ogni giorno. Ok, allora possiamo iniziare a leggere. E lo custodisse. Non basta solo il 15, solo il 15. Quindi Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose in Eden perché lo custodisse. E questa è la parolina che ci interessa, no? Che lo custodisse. Poi leggiamo l'altro passo. Vedete, parlavamo prima di questo, no? Uomini che sono capaci di custodire, quindi l'affidabilità ha a che fare con la capacità di custodire quello che il Signore ci ha affidato. Gesù, abbiamo visto l'esempio prima guardiamo quello dell'Eden, no? Dio ha fatto l'uomo e non soltanto l'aveva fatto, gli aveva affidato, l'aveva messo in questo giardino meraviglioso e glielo ha dato in custodia, in amministrazione. È sempre lo stesso punto di prima, come anche per i talenti. Il Signore ti affida qualcosa, ma non soltanto tu devi trafficarlo, ma anche devi custodirlo, perché prima del portare il frutto c'è la custodia. Se quel talento viene perso, quel testimone viene perso,
noi non possiamo avere quindi il frutto finale, non portiamo a compimento l'opera. Noi sappiamo ora da questo passo di Genesi, sappiamo il dramma che ne è scaturito per l'incuria, per la distrazione, per il peccato dell'uomo. L'uomo ha perso la benedizione di Dio. Non c'è un esempio più drammatico di questo per dire quanto è importante essere affidabili. Forse voi pensate al testimone di una gara d'atletica, pensate, vabbè, vinceranno la prossima. Però pensate a quello che ha perso l'uomo, l'umanità, per l'incuria, per l'inaffidabilità di Adamo. Egli non vegliò, non fu attento alle insidie, ai pericoli, e noi sappiamo che quella caduta costò al mondo, all'uomo, la separazione da Dio. Amen. Poi abbiamo visto l'altro esempio però di Gesù, quando il Signore deve rimettere la sua vita nelle mani del Padre, cosa dice al Padre? Padre, ecco, io ho custodito le cose, quelli che tu mi hai dato, sono stato fedele, ubbidiente, ho portato a termine il compito, sono stato idoneo anche, e sono stato anche affidabile, perché io ho custodito quelli che tu mi hai dato. Amen. Alleluia. Era importante che il Signore dicesse questo qui, perché poi lui li affida al Padre. Lui, Gesù dice, io non sono più nel mondo, ma essi restano nel mondo, io vengo a te, ecco, il mio compito è finito. Cosa dice Gesù? Padre, conservali, custodiscili tu, adesso io andrò via, custodiscili, tu me l'avevi dati, io li ho custoditi. Alleluia. Io li conservavo nel tuo nome, li conservavo e li custodivo. È bello pensare a queste parole, conservare e custodire, no? Parlano di una grande cura e di attenzione verso ciò che abbiamo affidato. Possiamo fare qualche esempio? Fatelo voi qualche esempio fra custodire e conservare, che differenza c'è o come si completano le due cose? Perché Gesù dice, non soltanto, io li ho conservati e li ho anche custoditi. Volete aiutarmi? Davide, alzati. Poi, qualche altro esempio? Quindi ci sta parlando di una cura particolare, mentre noi conserviamo. Due sorelle, forse dovreste essere più brave voi per fare qualche esempio. Dai, provateci. Tra conservare e custodire, che differenza ci può essere? Altro esempio ancora. Quindi questa cura, però il punto secondo me è quello centrale, cioè io posso conservare, ad esempio mi viene un'immagine dei vestiti che si mettono da parte per l'inverno, ad esempio, no? Ora io non devo usarli per un periodo, li butto in un posto, li posso mettere in ordine o li posso mettere con incuria, però posso anche scegliere un posto sbagliato dove metterli e poi me li ritrovo tutti tarlati o ammuffiti. Tu li metti in una stanza umida, allora li hai conservati ma non li hai custoditi, per cui il conservare custodire più che conservare. Infatti, questo si sta dicendo, io li ho, gli dice, li ho conservati, ma li ho anche custoditi. Cioè, non era soltanto un tenere, era un apprezzare le cose ricevute in custodia, perché il Signore ci ha apprezzate e ci apprezza come cose preziose. Non si accontenta di averci con Lui. La cura è il punto centrale di questo avere, no? Ed essere custodi fedeli, quindi. Perché io posso avere qualche cosa e non averne cura. Voi sapete che sempre chi è ordinato ha difficoltà a convivere con chi è disordinato, appunto perché la differenza è nella attribuzione della cura alle cose che si hanno, perché il disordine è sinonimo di incuria. Perché se abbiamo comprato, ad esempio, semplice, no? Abbiamo il mixer, poi lo lasciamo, ad esempio, scoperto, no? Torniamo sempre con loro, me la prendo, io non potete. Voi sapete che là ci sono dei potenziometri, ad esempio, no? Quei cursori che vanno avanti e indietro, siamo potenziometri in elettronica. Allora cosa succede? Se non si copre, si deposita della polvere. In breve, non brevissimo, perché la custodia è qualcosa che si vede nel tempo. La differenza fra conservare e custodire si vede nel tempo. Tu puoi dire, ma funziona lo stesso, da un anno che ce l'abbiamo, l'altro anno mi dirai, funziona lo stesso. Però, se resta scoperto, fra 2 o 3 anni, non funzionerà più, perché la polvere ha intasato i cursori e li blocca i contatti. Se viene coperto, fra 20 anni sarà come se fosse nuovo, ad esempio. O, non lo so io quanto ora può durare, insomma sono attrezzature, però la differenza è grande fra conservare e custodire. Amen. Sì, parla di una cura particolare, insomma, questo è la... Allora, quello che il Signore ci vuole fare capire è che quando noi riceviamo qualcosa, allora non basta quindi essere idonei anche, ma in questa essere affidabili. Egli ci sta parlando della capacità di tenere bene la cosa ricevuta. Posso dire bene significa sorvegliare, ecco, controllare, curare, tutte le, quindi non soltanto prendere una cosa, metterla là e poi dimenticarsela. Certo. Anche quello, la custodia produce anche una crescita, una benedizione. La stessa cosa anche nelle piante in campagna, non possiamo piantare delle piante e io le metto là nella terra, la terra le conserva, però se io non le custodisco. Quindi parla di cura, allora ecco cosa vuol dire quindi essere affidabili, avere la capacità di conservare e custodire quello che il Signore ci ha dato. Amen. Perché l'uomo dell'Eden quindi non fu capace di lavorare e di custodire. Vedete qui anche, non adempì al compito. Aveva ricevuto quel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse e perché fosse felice. Ma l'uomo venne meno, perché non fu affidabile. Amen. Ci fermiamo qui con questa bella figura di Gesù. Fare qualche domanda, se poi preghiamo su queste immagini, ringraziando il Signore perché Egli ci ha conservati e custoditi e ci custodisce. Amen. Prima di pregare su questa parola, se volete fare qualche intervento, qualche domanda, ci prendiamo qui però con i punti di riflessione. Un breve riepilogo, qualcuno vuole farlo, un breve riepilogo, sono utili i ripassi. conseguenziali. Sì, 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 è un certo, perché per esempio noi non possiamo non essere affidabili per fare l'opera. Sì, certo, sì, sì, sì. Legato però nella capacità di portare quel frutto specifico, cioè di essere utili, perché noi stiamo parlando di fedeltà come opera per Cristo, cioè non stiamo parlando di fedeltà come fede cristiana generale, ma noi stiamo vedendo alla nostra vita in Cristo e abbiamo notato che produce delle evidenze. Ora, tutte queste cose che noi stiamo notando dovrebbero essere presenti in tutti i figlioli di Dio, e lo sono, fino a prova contraria, diciamo. Però noi partiamo dal presupposto che il Signore ci rende in questa condizione, no? Però, per quanto riguarda questi punti di fedeltà, noi abbiamo anche un lavoro per entrare. Cioè, a differenza dei punti riguardo all'amore, che dovrebbero essere più spontanei, più automatici, come dire, qui c'è una fatica molto spesso, perché noi anche impariamo, anche per via di fallimenti. Quel corridore che perse il testimone, io non penso che lo perse più nella sua vita, tutte le altre gare, perché si sarà fatto dire i crampi. Allora, diciamo che si diventa, poi lo vediamo, si diventa fedeli, curiosamente, quindi queste qualità si acquisiscono, paradossalmente, per via di fallimenti, dei fallimenti preziosi, ne parlavo questi giorni con qualcuno di voi, guarda, questo il Signore in effetti ha preparato anche questo aspetto nella vita del servizio, cioè il fallimento, affinché noi possiamo renderci conto che con le nostre forze non ce la possiamo fare, e che comunque non è così facile servirlo come ci sembra. Allora noi andiamo, falliamo, ritorniamo, ci umiliamo, infatti poi vedete che tutto è vero, questi sette punti non sono scelti a caso, ma sono tutti collegati, connessi uno all'altro, perché uno è conseguenza di quello che lo precede. Allora ecco che poi avviene questo meraviglioso movimento di Cristo nella nostra vita. Noi quindi impariamo spesso anche dagli errori, come il resto anche la vita stessa ci porta a fare, perché noi non sappiamo fare le cose. Un bambino impara a camminare cadendo, e allora qui si tratta di fare l'opera di Cristo. Noi impariamo a fare l'opera di Cristo anche sbagliando. Non vorremmo, certamente, chi è che vuole sbagliare? Però è questa la fatica, l'opera per Cristo, il prezzo da pagare, perché noi ci scopriamo mancanti. Allora tu cominci a scoprirti non che non sei fedele nelle piccole cose, e vuoi esserlo, allora produce in noi un cambiamento ancora, no? E poi quindi noi comprendiamo tutte le altre cose, quindi sono conseguenziali, sì. Chiaramente noi potremmo essere, poi fra l'altro un'altra cosa importante, sono sette punti, non si può venire meno in un punto ed essere ancora utili al servizio, perché le mosche morte, una mosca morta fa improdurre il vino, la volpicina guasta la vigna, no? Le piccole volpi, quindi basta una piccola cosa che tutto viene contaminato, e questa è la legge di Dio, perché nella legge del Signore le cose vanno fatte ecco dov'è la difficoltà di portare un frutto stabile, duraturo, perché facilmente la nostra attitudine contamina il servizio. L'esempio del testimone, poi noi vedremo più avanti, magari tanto poi lo facciamo questa volta meglio, però l'integrità, c'è la sottomissione, l'ubbidienza, l'umiltà, tu vuoi fare le cose ma non sei sottomesso, fa la testa tua, non puoi portare un frutto al Signore,
non puoi essere nell'ubbidienza,
non puoi portare un frutto al Signore,
puoi essere fedele, disponibile, idoneo, affidabile, puoi essere fino anche integro,
ma se non sei umile, se non sei sottomesso, perché sono, noi lo vedremo nei giorni passi, stiamo vedendo, no? Allora abbiamo visto da questi punti come, ecco, l'annuncio notava questa meravigliosa ma anche forte interconnessione, no?
Sì.
Bene, noi adesso stiamo noi prendendo, come dire, questo sicuramente parlando, no? Se parlando dell'amore salivamo come aquile, ora noi parlando di realtà arriveremo sottoterra. Poi quanto il prossimo, preparatevi a sprofondare. E poi però ci rialziamo, perché abbiamo imparato e impariamo ogni giorno che il cammino col Signore è fatto di queste cose. Poi noi quando concluderemo questo studio, io mi ricordo che è stata meravigliosa questa immagine che ci ha dato, appunto, di come Egli ci porta avanti, e anche quando sembra che siamo proprio lì, quando siamo a terra, quando siamo sprofondati, poi incredibilmente ci ritroviamo che abbiamo portato un frutto, magari. È vero, mi sento. Stavo dicendo? Sopra le montagne. Sì. Alleluia. Amen. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Essere idonei non serve fare la gavetta, perché la gavetta è qualcosa che riguarda l'essere messo alla prova, se sei affidabile, magari, se sei costante, però l'essere idonei significa che tu non puoi fare niente per esserlo se non lo sei, per un dono. L'attitudine, cioè l'essere idonei o lo sei o non lo sei. Certamente delle attitudini le accusiamo nel tempo, magari, però, ad esempio, cos'è essere idonei? Se io devo sedermi, prendo una sedia, che è già idonea a questo scopo. Non mi siederò sulla cassa. La cassa non è sedia, la sedia non è cassa, no? Non è un amplificatore. Quindi l'essere idonei non ha a che fare con la gavetta, no? A che fare con la gavetta, cioè con quel servizio umile, può essere ad esempio legato a scoprire l'umiltà, a scoprire l'ubbidienza, come un soldato, viene, cioè uno fa la gavetta perché si scopre, deve scoprire l'umiltà, la sottomissione, l'ubbidienza, però non è che tu se, per vedere delle donne fare la gavetta, è utile che io cerco di far velare un cane, ad esempio, gli posso dire 100.000 volte oppure farmi agolare, che so, o far abbaiare un gatto, abbaia, ma quello è un gatto, non può abbaiare. Allora non è qualcosa che riguarda l'esercizio di idoneità. Uno è idoneo per un talento affidato da Dio, naturale in realtà. Poi da idoneo deve portare quel frutto e moltiplicarlo, quello sì, quindi può crescere. Poi no. Oppure che ti dà il Signore a un dato momento. A un dato momento tu ricevi quello e sei idoneo. Perché forse, non so l'etimologia, poi non è nessuno, però forse idoneo, sembra che c'è la parola dono c'entra nel mezzo, in qualche, non so se ha a che fare con i doni, idoneo. Però sicuramente per me lo è, ora io istintivamente lo dico, magari poi controllo se la parola idoneo ha a che fare. Certo, quindi o ce l'hai o non ce l'hai. Certo, è così semplice, no? Eh? O non sei? Sì.
Sì, io ammetto il caso in cui il Signore... Sì, sì. Sì, appunto perché si parla di nascere o di avere qualcosa da natura, noi sappiamo che la nuova vita in Cristo conferisce delle idoneità che prima non avevamo. Ad esempio, faccio un esempio molto forte, no? Ora, chiaramente posso farvi anche esempio mio, che io ero un balbuziente, cioè tutta la mia infanzia, che non ho spiccicato una parola per 20 anni o quasi, non mi crederete, ma è la verità. Io nel libretto delle scuole elementari avevo scritto: un ragazzo intelligente, l'ha peccato che balbuziente, non si può esprimere, quindi invece di prendere 10 piglia 8, 7, non è vero. Anzi, mio padre, ora lui abbiamo un po' piazza, però è una bellissima voce, poi una voce da tenore, non ha mai curato, non ha studiato, però molte volte io ricordo, in passato anche dei professionisti, sono venuto a lui dicendogli: dove avete studiato, che bella voce. Ad esempio, anche mio padre era suonato come una campana, fino a quando il Signore poi non so a che punto, dopo che si era salvato, lui si è scoperto di avere questa voce, ma non l'aveva per natura. Ora, nessuno può dire, ecco, che mio padre non ha una voce o non l'aveva, no, perché è un'evidenza, ok? Però è qualcosa da fare, Signore, quindi sicuramente non che si diventi idonei, perché è giusto, che tu non puoi fare sforzi. Questo, lei diceva: faccio la gavetta, diventa... No, non fa nessuna gavetta, perché ti puoi sforzare quanto vuoi, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa grazia. Perché riguardo a questo punto, l'idoneità bisogna ricevere dal Signore, o ce l'hai di natura, ma io parlo più di doni spirituali, cose che bisogna fare nella nuova vita, perché spesso chi è idoneo per natura a fare qualcosa non vede il Signore. Faccio un esempio. Signore, la Bibbia dice ad esempio che sceglie sei bambini per fare lode, o poi parlerò a questo popolo per mezzo di lingue balbuzienti, no? Cosa succede? Io mi ricordo, perdonatemi se vi faccio esempio personale, mi viene così davanti questo esempio. Io ricordo che da piccolo, ad esempio, eravamo io e mio fratello, no? Ma mio fratello era brillante, era un chiacchierone, era quello sempre con la risposta pronta, tutti i versetti a memoria alla scuola medica, sempre lui era che diceva, no? Tutti quanti da piccolo dicevano, ad esempio: ah, diventerà un pastore, diventerà un pastore, diventerà un pastore, perché vedevano. E invece non è successo. Ora, voglio dirvi, questo qui è il Signore che molte volte, ad esempio, persone che hanno delle capacità umanamente parlando, cioè poi vengono invece in Cristo non utilizzate in quell'ambito, proprio perché farebbero leva sulle loro capacità e non apprezzerebbero la grazia di Dio, perché avere un dono da Dio e usarlo bene significa essere consapevoli ogni giorno che Lui ti ha fatto grazia. E allora, se tu hai un'esperienza forte riguardo a questo, tu non riesci poi a stare nell'umiltà. Di che posso gloriarmi, ad esempio personalmente, io che predico la parola? Se era per me, adesso provo ad aspettare che qualche cosa... Oppure molte volte anche altri, è così, perché poi il Signore, ecco, dà grazia agli umili e resiste ai superbi, quindi molte delle cose che il Signore fa per noi, donandoci dei talenti per cui siamo idonei, lo fa scegliendo le cose ignobili di questo mondo per tornare i nobili. Quindi è verissimo, amen. Quindi non gavetta, sforzi non ne fare. Se tu vuoi, infatti, ad esempio, però anche nel servizio, molte volte noi vediamo persone che si impegnano, un classico è la scuola biblica, no? La scuola biblica non forma dei ministeri, può formare delle persone che hanno conoscenza della Bibbia, ma chi crea un ministero è solo Gesù. Amen. Infatti, magari quelli che vanno alla scuola biblica per poi dire: oh, io faccio il pastore, poi magari lo fanno, ma mancano di quella dono spirituale che rende il loro servizio particolare o diverso, perché hanno fatto la gavetta, hanno imparato l'umiltà, hanno imparato l'obbedienza, hanno imparato la sottomissione, sono integri, sono affidabili, sono di disponibili, sono fedeli, ma in realtà non sono idonei. Quindi idonei non si diventa con i nostri sforzi, ok? Amen. Invece, probabilmente le altre cose, forse fra tutti questi 7 punti in realtà, l'unico che non richiede il nostro impegno è questo, è buono che l'avete sottolineato, perché invece tutti gli altri, disponibile puoi esserlo o no. Ci sei? Sì, no. E tu fai lo sforzo, sei disponibile. Prova il tempo e sei disponibile. Affidabile, sbagli, questo è un campo in cui noi sbagliamo, falliamo, però poi impariamo. Sì, io penso che impariamo ad essere affidabili. Integri, certo, il Signore ci sta santificando, non siamo perfetti, quindi impariamo a essere integri. Se vogliamo, ci impegniamo nella parola di Dio, diventiamo integri. La sottomissione c'è una cosa un po' più tosta, più duretta, però anche lì noi impariamo a obbedire al Signore, quindi a sottomettersi a Cristo, e quindi anche l'obbedienza. Anche l'umiltà possiamo impararla via di legnate, perché a forza di prendere legnate tu impari anche a essere umile, no? Però, quindi, riguardo all'idoneità, non c'è che dal Signore, se il Signore ci dà, noi avremo. Avete qualche altra? Sono preghiamo. Sì. Dai, io non mi stanco a stare un po' di più, però non so sempre le sorelle, penso se l'annunzia forse. Siamo in orario? Forse nessuno ha urgenza. Se la Carmelina si stanca. Sì, vabbè. Dai, allora parla lo stesso. È bello questo, vero? Sì, amen. Grazie Signore. Amen. E allora vogliamo pregare guardando a Gesù, che ha tutti i requisiti. Alziamoci in piedi. E chi si sente di spandere il cuore davanti al Signore, ringraziandolo, pregandolo, chiedendogli che queste cose possano essere compiute nella nostra vita, può farlo. Abbiamo visto quello che Gesù disse: Padre, mentre ero con loro io li conservavo nel tuo nome, e quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi. Amen. Preghiamo. Chi si sente ci può guidare in preghiera?